Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Ingiustificato un aumento del costo dei farmaci in Svizzera dopo le concessioni agli Stati Uniti. Mister Prezzi, Maieranza contesta le dichiarazioni del direttore generale di Roche. I negoziati in Florida sulla fine del conflitto in Ucraina. Nessun colloquio diretto tra russi e ucraini come auspicato da Washington. Putin intanto apre un incontro con Macron. Cresce l'irritazione nei grigioni. Dall'Italia ancora nessuna risposta sul contributo e costi per la gestione del traffico durante le Olimpiadi invernali. Ritardare il consumo di alcol ha effetti positivi, lo dice uno studio dell'Università di Zurigo. Alzare l'età minima può migliorare di molto il rendimento scolastico e salute mentale dei giovani. Non si giustifica quindi un aumento del prezzo dei farmaci in Svizzera per compensare le minori entrate sul mercato americano dopo l'accordo con l'amministrazione Trump. Ad affermarlo è Mister Prezzi, che non comprende neppure i timori riguardanti le conseguenze economiche in Svizzera. Il contributo è di Johnny Canonica.
Non sono piaciute a Mister Prezzi Stefan Maierans le parole del direttore generale di Roche, Thomas Schinecker, secondo cui le case farmaceutiche non offriranno più sconti all'Ufficio federale della sanità pubblica sui prezzi dei medicinali per compensare le minori entrate sul mercato americano dopo l'accordo trovato con l'amministrazione Trump.
Noi svizzeri non siamo mica il bancomat degli Stati Uniti, quindi io non vedo nessuna ragione di pagare più perché i sconti sono più alti adesso negli Stati Uniti, quindi per me non è una ragione sufficiente.
Il sorvegliante dei prezzi non comprende poi quanto afferma il settore farmaceutico, che paventa il rischio di un calo di investimenti, di posti di lavoro e di introiti fiscali in Svizzera.
Le margini sono adesso già abbastanza elevati, è un mercato globale. E io non vedo che dobbiamo cedere a una pressione sui nostri pazienti per questo. Io sono abbastanza convinto che le margini di oggi bastano per continuare a finanziare la ricerca anche in futuro.
Se il costo dei farmaci sul mercato americano è destinato a calare, resta da vedere cosa accadrà in Svizzera. Il margine di manovra del sorvegliante dei prezzi è però limitato. In gioco vi è comunque il futuro di un'assicurazione sociale i cui costi per una fetta della popolazione sono già ora insostenibili.
Si tratta di una prima in Svizzera. Il Tribunale cantonale di Zugo ha accolto una denuncia per danni climatici presentata da 4 pescatori indonesiani contro il gruppo Olcim, accusato di contribuire al cambiamento climatico che minaccia la loro isola. La decisione apre la strada ad un'analisi nel merito. I ricorrenti chiedono risarcimenti, fondi per misure di protezione e una rapida riduzione delle emissioni di CO2. La denuncia era stata depositata nel 2023 dagli abitanti dell'isola di Pari. Un drone ucraino ha attaccato danneggiando le due navi e alcune infrastrutture nella regione russa di Krasnodar sul Mar Nero. Il vasto incendio scoppiato non è ancora stato domato. L'attacco interessa una regione vitale per le esportazioni energetiche russe e la sua logistica militare. Il conflitto tra Russia e Ucraina dunque non si arresta, mentre in parallelo continuano i colloqui avviati venerdì scorso negli Stati Uniti per mettervi fine. Gli aggiornamenti dalla redazione con Mangiula Batia.
Le delegazioni che negoziano per giungere alla pace in Ucraina si sono incontrate a Miami. Steve Witkoff, in rappresentanza degli americani, e Rustem Umerov, negoziatore ucraino, hanno scritto su X che gli ultimi 3 giorni di colloqui in Florida sono stati produttivi e costruttivi. Era presente alle riunioni anche una delegazione europea, sicuramente un segnale nuovo, considerato che fino a questo momento gli europei venivano sistematicamente scavalcati su una crisi cruciale per il futuro del vecchio continente. Colloqui si sono tenuti anche tra americani e russi, questi ultimi rappresentati dall'imprenditore Kirill Dmitriev, mentre non c'è stato il ventilato contatto diretto tra le due parti in conflitto. I negoziatori quindi cercano di mostrarsi ottimisti anche se risultati concreti non sono stati annunciati. Le delegazioni hanno fatto sapere di aver lavorato per armonizzare le posizioni su 4 documenti chiave: un piano in 20 punti, un quadro multilaterale di garanzie di sicurezza, un quadro americano di garanzie di sicurezza per l'Ucraina e un piano definito economico e di prosperità. Dettagli su cosa contengano esattamente questi quattro documenti non ci sono. Tornando al ruolo degli europei, un segnale del loro maggior coinvolgimento è anche l'ipotesi di un possibile dialogo tra Putin e il presidente francese Macron. Sono quasi 4 anni che non ci sono contatti diretti tra Mosca e le capitali europee. Un'apertura in questo senso è arrivata ieri dal presidente russo in risposta allo stesso Macron, che venerdì aveva sostenuto la necessità di ripresa dei contatti, e questo dopo che l'Unione Europea ha messo sul tavolo i 90 miliardi di euro di aiuti all'Ucraina.
E vi segnalo che il nostro approfondimento Modem sarà dedicato proprio al punto sui negoziati e anche sul conflitto in corso. Modem alle 8.30 su Rete 1. In Israele il governo Netanyahu accelera i piani della colonizzazione della Cisgiordania. Il ministro Bezalel Smotrich ieri ha annunciato la legalizzazione di 19 avamposti coloniali, sino ad oggi considerati non autorizzati anche dalla legge israeliana. Lo scopo, ha spiegato Smotrich, è impedire la nascita di uno Stato palestinese. Sentiamo Michele Giorgio.
Il governo israeliano ha finalizzato la legalizzazione di 19 avamposti di coloni in Cisgiordania, fino ad oggi considerati non autorizzati. La decisione di fatto rappresenta l'abrogazione del piano di disimpegno del 2005 che aveva portato all'evacuazione di tutti gli insediamenti ebraici a Gaza e di 4 piccole colonie nella Cisgiordania settentrionale. Sulla base di questo provvedimento saranno ricostruite Ganim, Kadim, Homesh e Sanur, situate tra Nablus e Jenin nel cuore del territorio palestinese. L'annuncio è arrivato dal ministro delle finanze Bezalel Smotrich, con un incarico anche per le colonie, secondo il quale si tratta di rimediare a quella che ha definito un'ingiustizia storica. Più di tutto Smotrich ha parlato di un passo necessario per impedire la possibile nascita di uno Stato palestinese, e di appena qualche giorno fa il progresso fatto al Comitato per la pianificazione edilizia del piano per la costruzione di 9.000 case per coloni nel luogo dove sorgeva l'aeroporto di Calandia tra Gerusalemme e Ramallah, un progetto che, abbinato a quello di recente approvazione nella zona nota come E1 a est della città santa, taglia a metà la Cisgiordania. L'esecutivo guidato da Benjamin Netanyahu ha riconosciuto in totale 69 avamposti, punti di insediamento dei quali, denunciano i palestinesi e le Nazioni Unite, i coloni lanciano raid contro villaggi e piccole comunità agricole e di allevamento al fine di costringerla ad evacuare.
Attualità regionale, ultimi giorni per fare i regali di Natale. In Ticino finora è un dicembre che dal punto di vista dei commercianti non sembra essere pienamente decollato, con però alcune differenze tra le città del cantone. Umberto Gatti.
Storicamente il mese di dicembre era il mese dei grandi acquisti e delle cifre d'affari che permettevano di far dormire sogni tranquilli ai commercianti. La situazione quest'anno invece sembra essere diversa, anche se si registrano differenze tra le città del cantone. A Locarno, in Città Vecchia, abbiamo incontrato commercianti che lo hanno definito il peggior dicembre di sempre. A Bellinzona le cifre sono negative, ma c'è un po' di speranza per quelli che saranno gli ultimi giorni prima di Natale. A Lugano ci sono negozi in negativo, ma abbiamo anche incontrato diversi commercianti soddisfatti per come stanno andando gli affari, soprattutto nel centro città. Lorenza Sommaruga, presidente di Federcommercio Ticino, si può già fare un primo bilancio?
A dicembre i bilanci si possono fare unicamente alla fine, nemmeno quando è Natale, ma proprio dopo Natale, perché mancano ancora 4 giorni, sono 4 giorni molto importanti. E poi c'è tutto quello che avviene anche dopo Natale, quindi regali che possono essere fatti in ritardo oppure buste con dei soldini con i quali poi si viene ad acquistare un regalo.
Sembrano però già emergere delle differenze tra le città del cantone.
Sono molto dispiaciuta per Locarno e per Bellinzona, perché hanno fatto molte attività. Questo dovrebbe essere un fermento che anima anche un po' gli acquisti natalizi. Spero che questi ultimi 4 giorni possano fare la differenza. Invece Lugano è partito un po' sottotono e si è visto negli ultimi giorni invece un lieve incremento di passaggi nei negozi, di affluenza nelle città, e questo ha portato sicuramente beneficio a tutti i commerci. Anche da noi però si sente che non tutti sono contenti, si sente che c'è qualcosina in meno dell'anno scorso, molti non riusciranno a raggiungere le cifre, però aspettiamo la fine per poter tirare le somme e vedere quale sarà la cifra d'affari.
E a proposito di acquisti, negli Stati Uniti la mancia è una pratica consolidata, spesso parte integrante del salario. In Svizzera invece resta un gesto volontario, ma con l'aumento dei pagamenti elettronici, questa abitudine d'oltreoceano sta invadendo anche i mercatini di Natale, aprendo un dibattito tra clienti ed esercenti. Ce ne parla Mirko Priuli.
Anche nei mercatini di Natale svizzeri, pagando con carta o telefonino, capita sempre più spesso che il terminale proponga automaticamente una mancia, con percentuali preimpostate che vanno dal 5 al 15%. Una pratica comune negli Stati Uniti, ma che nel contesto elvetico sorprende e divide, in particolare negli stand di bevande o nei takeaway, dove al momento di pagare alcuni clienti lamentano di sentirsi osservati e sotto pressione, quasi obbligati ad aggiungere qualcosa al conto. Tra gli operatori del settore c'è chi sostiene che la mancia abbia senso solo in presenza di un vero servizio al tavolo e che al bancone rischi di trasformarsi in una richiesta forzata. Altri difendono invece il sistema elettronico, spiegando che la mancia viene poi distribuita tra tutto il personale come forma di riconoscimento. Secondo gli esperti, una richiesta di percentuali troppo elevate può generare fastidio e addirittura compromettere il rapporto con la clientela. Ma intanto, mentre le piazze si riempiono di musica e luci, anche questi piccoli gesti cambiano forma. Nel vero spirito del Natale, però, cortesia e generosità restano più autentiche quando non vengono suggerite da un terminale.
Aumentare l'età minima per il consumo di alcol può migliorare e di molto il rendimento scolastico e la salute mentale dei giovani. E questa è la conclusione alla quale giunge uno studio svolto dall'Università di Zurigo, che ha analizzato i dati di 4 regioni spagnole che hanno inasprito le leggi sull'alcol nell'ultimo ventennio. Ci dice di più Emanuele Ferrari.
La quantità d'alcol consumata soprattutto dai giovani è in calo, cioè nonostante si continua ad ubriacarsi. La metà dei 15-16 anni, stando ad un recente sondaggio svolto a livello europeo, afferma di aver bevuto nell'ultimo mese, il 30% di aver consumato in eccesso. Ma cosa cambia se l'età minima per bere alcol passa dai 16 ai 18 anni? È la domanda che si sono posti i ricercatori dell'Università di Zurigo e per trovare risposta hanno avuto a disposizione i dati spagnoli, dove negli ultimi 20 anni si è registrata una situazione particolare. Nelle differenti regioni autonome, un po' come nei cantoni in Svizzera, vigevano situazioni diverse. Mentre in circa 3/4 dei casi il limite minimo per consumare bevande alcoliche era già posto alla maggiore età, negli altri il cambiamento è stato introdotto a scaglioni. Questo ha permesso di confrontare dati di situazioni diverse. La professoressa Carmen Villa, coautrice dello studio.
Abbiamo scoperto che questa politica riduce significativamente il consumo di alcol tra i ragazzi di 14 a 16 anni e migliora i loro voti del 4%, che è equivalente a circa 2 mesi di scuola in più.
Qualche numero per rendere meglio l'idea.
Abbiamo analizzato dati di circa 250.000 studenti sui loro comportamenti di consumo, gli esami di PISA, eccetera.
In Svizzera, il Ticino fa eccezione, birra, sidro e vino si possono acquistare e bere dai 16 anni. Come possono essere interessanti i risultati dello studio per il nostro paese, vogliamo sapere?
I nostri risultati suggeriscono che estendere il limite a 18 per tutti i tipi di alcol potrebbe migliorare i risultati scolastici e sicuramente più importante la salute mentale.
Un intervento dal grande effetto, conclude Carmen Villa, ma decisamente molto più economico rispetto ad altre politiche educative e campagne di prevenzione.
In attesa della fiaccola dei giochi invernali in Milano Cortina, nei Grigioni si sono accese le polemiche sui costi da sostenere per la gestione del traffico diretto a Livigno da nord nei giorni delle gare olimpiche. Finora dall'Italia sono arrivate solo promesse. Stefano Barbusca.
Secondo il governo rettico potrebbero essere necessari fino a 5,5 milioni di franchi, fondi indispensabili, tra le altre cose, per la realizzazione di 3 grandi park and ride a Zernezze in Val Monastero e per il trasporto degli spettatori con i bus navetta attraverso il tunnel Mont La Cera. A meno di 2 mesi dalle gare, spiega la consigliera di Stato Carmelia Meissen, dall'Italia non sono giunte né risorse né risposte vincolanti sul contributo che sarà stanziato.
Die Bündner Regierung wartet nach wie vor auf eine verbindliche Rückmeldung der italienischen Seite.
Coira è pronta a mettere in campo 1 milione di franchi, ma si aspetta che da oltre confine ne arrivino circa 4 per coprire quelli che Carmelia Meissen definisce i costi esterni.
Externen Kosten von knapp 4 Millionen Franken.
Per Massimo Sertori, assessore ai rapporti con la Confederazione Elvetica di Regione Lombardia, il problema è dovuto al numero di spettatori per i quali è stato allestito il piano del traffico nei Grigioni, circa 4.000 al giorno, troppi secondo le istituzioni italiane.
Crediamo che si debbano rivedere questi conteggi sulla base dei flussi calibrati e che noi abbiamo studiato insieme alla Fondazione Milano Cortina.
Cifre che, osserva Carmelia Meissen, sono però state fornite ai Grigioni proprio dagli organizzatori dei Giochi Olimpici. Questa situazione, ammette la direttrice del Dipartimento Infrastruttura, Energia e Mobilità del Canton Grigioni, è irritante.
Wir sind irritiert darüber.
Ma in ogni caso i Grigioni, assicura Carmelia Meissen, faranno la propria parte fino in fondo. Una paralisi del traffico nei giorni delle Olimpiadi invernali è inimmaginabile.
Denn es kann nicht sein, dass wir in dieser Zeit einen Verkehr hat, der im Chaos ist.
E noi ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.